Sono le 8, 19 minuti e 40 secondi, questa è la terza parte di 24 mattino, è lunedì 19 ottobre, care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Più avanti nel corso della trasmissione parleremo sia di Covid che di economia e di manovra. Di Covid ne parleremo con Flavia Petrini. Così colgo l'occasione, avete ragione, io ho preso da tutta la questione sindaca, ministra, eccetera, eccetera, ho detto membra del comitato tecnico scientifico. No, ragazzi, avete ragione. Componente del comitato tecnico scientifico, così rimaniamo sul neutro e non commetto errori grammaticali. E poi sarà con noi Antonio Misiani, viceministro dell'economia, sempre che il suo aereo atterri in tempo. Siamo un po' in ballo su questo. Se volete intervenire, l'800 24 00 24, oppure il 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio. È il momento, come sempre, del membro della squadra di 24 mattino, Paolo Mieli. Buongiorno Paolo, eccoci.
Ci siamo. Componente, anch'io componente.
Anche tu componente, anche tu neutro componente. Senti, come lo vedi questo nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con questa che non è una stretta, diciamocelo,
Ma che, anzi, quasi un allargamento rispetto agli annunci. Guarda, io sono molto laico su questa cosa, nel senso che penso che sulla questione dei sindaci sostanzialmente non si potesse fare altro. I sindaci hanno delle loro autonomie, non è che il governo si può mettere a decidere se chiudere o no il centro di Crotone o di Lodi, insomma, anche se bisognerà ricordarsela questa. Perché poi già precedentemente avevano detto le regioni possono fare quello che vogliono, decidano loro. Poi quando De Luca non ha chiuso le scuole, ha fatto un provvedimento per lo studio da casa, per articolarlo, hanno cominciato tutti a dire indegno, indecente, la scuola non si tocca. Cioè, dicano una parola una volta per tutte, poi su quella parola ci si regola. Chi deve decidere che? Però io vorrei dirti un'altra cosa, vorrei dire che ieri sera si è riassistito al solito balletto che Conte ci ha abituato a marzo, che si annuncia alla conferenza della stampa alle 6, alle 7, alle 8 e poi sì, alle 9 e mezza arriva in televisione con la mascherina. Ora io non capisco perché, innanzitutto, sai, per dare lì l'annuncio più importante che i comuni possono fare quello che gli pare, non è che ci voglia un summit che dura 24 ore e poi che si arriva concitati all'ultimo minuto. Ma e non capisco perché, se Macron decide di fare una conferenza stampa alle 8 di sera, poi la fa alle 8 di sera, e da noi invece si procede in questo modo concitato, disordinato e che è ansiogeno di per se stesso, sì, è quello che produce allarme.
Sì, perché tutto il giorno adesso giravano queste cose, Conte parla alle 18, Conte parla alle 19, Conte parla alle 20 in coincidenza con i TG, Conte parla alle 21:30. Oh, probabilmente tutto benefico per gli ascolti televisivi, per carità.
Sì, sì, no, ma anche per lui, perché l'anno scorso si dimostrò che questo modo di comunicare produce attaccamento del paese nei suoi confronti, la gente pende dalle labbra di Conte, insomma è una strategia televisiva studiata, non è casuale, tant'è vero che l'ha fatta per tutta la primavera scorsa e adesso ricomincia, ne ha annunciata un'altra fra una settimana, perché dice che lui parla le palestre, adesso vede e quello che succede, poi farà un'altra bella conferenza stampa di notte, sì, per le palestre. Non lo so, io sono scettico, ero scettico l'anno scorso e sono ancora, sì, più scettico adesso.
Oh, scrive però, Damiano, sì, cioè, adesso ti porto sul perché ci scrive Damiano, che è un affezionato ascoltatore, dice giocava alla Roma, aspettava la fine del primo tempo, in effetti la conferenza stampa è durata solo un quarto d'ora. Poi chissà se questa è un'ipotesi, potrebbe essere.
Questa, Damiano è troppo maligno, io mi rifiuto di chiedere questo. A proposito di Roma, i giornali romani, nelle cronache, il Messaggero, il Corriere della Sera, Repubblica, sono pieni di foto. Ieri ha avuto dell'incredibile l'affollamento a Porta Portese, nel mercato, nelle piazze della Movida, al mare. Davvero ieri è stata una giornata da segnare sull'agenda dei ricordi, da segnare sul diario. Molto impressionante, mi sembra che i romani non facciano grande attenzione, però insomma sarà, mi fido anche della sensibilità dei romani. Sì. A proposito così di Covid, facendo un fior da fiore come facciamo, perché è inutile seguire tutte le notizie, mi ha colpito che hanno ricoverato fra i ricoverati illustri Antonio Ricci, l'inventore, il facitore di Striscia alla Notizia. C'è Libero che pubblica un manifesto pro Zangrillo, Zangrillo è quel medico che aveva detto il Covid sì. È clinicamente morto, lo aveva detto a maggio, il Covid non è clinicamente morto ad ogni evidenza, però Zangrillo è andato anche ieri sera in televisione a difendere le sue buone ragioni e ha una platea di sì. Suoi tifosi di cui Libero si fa portavoce.
No, ma è bellissimo Paolo, questa storia di Zangrillo, perché pare che stiano nascendo dei club di sostenitori, sostiene Libero proprio di Zangrillo, affascinante
questa cosa dei virologi in televisione, delle
ci sta sfuggendo di mano. Ci sta sfuggendo.
Ho visto che Burioni ha trascinato in giudizio Red Ronnie, che è un critico musicale negazionista, ma l'ha trascinato in giudizio per una vicenda di pre-Covid. E sempre per cose curiose ho visto sul Corriere della Sera c'è un articolo su un libro che è uscito adesso, Boris Johnson, che spiega perché è uno sbruffone, lui era un bimbo triste, ma dice che quando ha avuto il Covid lui è stato uno spettacolo indecente vedere come i parenti litigavano il suo capezzale, una cosa che farebbe diventare ancora più triste, ancora più sbruffone chiunque, sì. Perché figli che non lo volevano salutare, padre che si rifiutava di telefonare alla moglie, insomma dice che è accaduto l'incredibile. Questo è quanto per il Covid.
Per quanto riguarda il Covid, ti porto invece, visto che hai citato Roma, ti porto a Roma, sentiamo questa voce.
Sì, ho deciso, mi candiderò per fare il sindaco di Roma, mi candiderò per fare
eccolo
il sindaco
qua,
di Roma.
Eccolo qua, ieri da Fabio Fazio, Carlo Calenda scioglie la riserva, quasi puntuale lui invece, perché aveva detto venerdì, se non vado errato, la scadenza era venerdì, Paolo, se non vado errato,
adesso
e ha scelto domenica.
Hai paura che io ti pizzichi. No, ma si sapeva che l'avrebbe fatto da Fazio, anche in polemica con Giletti, che forse sarà suo avversario, che era su un canale concorrente alla stessa ora, una rete, un canale, lo dico io parlando all'antica, e la rete La 7. La cosa più clamorosa che ho notato in margine alla candidatura di Calenda è che insomma, si è espresso in suo favore Enrico Letta. Ora, finché si esprimevano i renziani dentro e fuori dal PD, sai, i renziani sono dei disturbatori dell'attuale governo, sono molto critici. Però Enrico Letta, devo dire, è una sorpresa, e forse può voler dire che il PD, che pure ieri ha continuato a dirgli devi fare primarie, devi fare le primarie, invece si accinge a cedere, troverà un escamotage per accettare Calenda. Insomma, Enrico Letta non è uno, siccome Enrico Letta poi era stato anche lui citato come possibile candidato per Roma e poi rappresenta qualcosa di diverso sì. Nel PD dal corpo contestativo sì. Del partito stesso. A proposito di annunci, oggi i giornali ne parlano poco, ho visto un grande articolo sul Domani, ma vedrai che domani ne parleranno tante. C'è la vigilia del compleanno di Davigo, del giudice Pier Camillo Davigo, il magistrato Pier Camillo Davigo, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, domani compie 70 anni. Dovrebbe andare in pensione, secondo una parte consistente della magistratura dovrebbe anche andarsene in pensione dal Consiglio Superiore della Magistratura. Lui resiste e questo voto che si avrà fra oggi e domani è molto indicativo perché se dovesse prevalere vuol dire che il suo potere, il suo prestigio, la sua autorità nella magistratura è enorme, è il sì. Vero capo occulto della magistratura Dominus. Italiana. Tra l'altro questo Dominus si vota anche in questi giorni, fra oggi e domani, per l'Associazione Nazionale dei Magistrati, e anche lì è il primo voto dopo l'affare sporcizia, chiamiamolo così, dai, insomma,
la vicenda Palamara,
sì, la vicenda Palamara e le denunce, beh, insomma, anche lì si vedono come sono messe le cose nel mondo della giustizia.
Abbiamo ancora pochi minuti, Paolo, ti vorrei portare però sulla vicenda e sulle manifestazioni di ieri per l'uccisione del professor Samuel Paty, che aveva mostrato in classe, sì, lo ricordiamo, nella classe, le vignette su Maometto di Charlie Hebdo, in una serie di lezioni dedicate esattamente al tema dell'odio religioso, del confronto tra culture, quindi in un ambito assolutamente morbido, per così dire, manifestazioni ieri in tutta la Francia.
Esatto, le aveva mostrate dopo aver avvertito gli studenti islamici: guardate, le faccio vedere a titolo di documentazione, se volete uscite, non vi preoccupate, ma una studentessa era rimasta, l'aveva detto al padre, il padre ne aveva fatto una campagna e questo ragazzo ceceno gli ha ammazzato la testa. A proposito di questo, le foto che mi hanno più impressionato sono quelle delle manifestazioni che, per essere in epoca Covid, nota bene che in Francia, sì, laddove i nostri contagiati sono 11.000, quasi 12.000, in Francia sono 30.000, quindi è in una situazione molto peggiore della nostra, però erano manifestazioni davvero gremite. E l'altra foto che mi ha impressionato è sulla Verità, è la prima volta che la vedevo, forse altri l'avranno vista per web, che è la foto della testa mozzata sull'asfalto, leggermente, ma insomma si vede benissimo. Sulla Verità questa foto mi ha fatto fare un salto
pagina,
sulla sedia.
In prima pagina. Caro Paolo, dobbiamo chiudere qua, avremo tantissime altre cose di cui parlare, ma tanto siamo qua tutti i giorni, eh. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 8.
Va bene, grazie.
Buona
ciao.
Giornata, ciao.
Mattino.
Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, SMS se volete, l'800-24-0024 per intervenire in diretta. Scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice forse, dice: se Conte decide per tutta l'Italia è un attentatore alla libertà, se lascia la decisione a livello locale secondo le diverse situazioni scarica le responsabilità. Ma cosa vogliono, dice questa ascoltatrice. Beh, guardi, se le posso dire, un po' questo tema di fondo c'è, perché da una parte si chiede autonomia, si chiede di trattare con il governo fino in fondo per ogni singola cosa, e poi ci si lamenta quando il governo dice: vabbè, le decisioni però le dovete anche prendere a livello locale. Un po' questa tendenza c'è, così come in generale un problema di tensione che permane tra le varie articolazioni dello Stato, quelle centrali e quelle territoriali, almeno come impressione generale. E la protesta dei sindaci di queste ore mi sembra una testimonianza abbastanza valida di quello che stiamo dicendo. Antonio Misiani, vice ministro dell'economia, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno. Eccoci
qua.
A tutti voi.
Eccoci qua. Prima ancora di andare ai temi della manovra che avete approvato nella notte di sabato, la vorrei portare sulle dichiarazioni di ieri del Presidente del Consiglio sull'utilizzo o meno del Fondo Salva Stati, che sono delle dichiarazioni nelle quali Conte sembra aver chiuso la saracinesca sull'ipotesi di utilizzo del MES. E so che voi dalle vostre parti, dalle parti del Partito Democratico, non siete tanto su questa linea. Come giudica le parole di Conte che ieri avrà sentito, immagino?
Sì, le ho sentite, è una valutazione che rispettiamo, noi siamo maggiormente positivi sull'utilizzo di questo strumento, guardando pragmaticamente a quello che è il MES e a come può essere utile al nostro paese. C'è un eccesso di ideologia attorno a questo strumento. Io credo, come abbiamo sempre detto, che sia necessario innanzitutto decidere che cosa fare sulla sanità, il percorso di rafforzamento del sistema sanitario nazionale, valutare il fabbisogno di risorse a questo scopo e valutare se l'attivazione della linea di credito speciale del MES sia utile o meno. Certo, parliamo sempre di prestiti, questo lo ha giustamente sottolineato il Presidente del Consiglio. sono prestiti convenienti in un quadro in cui fortunatamente si sta riducendo lo spread e si stanno riducendo i tassi di interesse che lo Stato italiano deve riconoscere quando emette BTP. Quindi la convenienza relativa del MES oggi è inferiore rispetto a qualche tempo fa.
Sì, ma anche perché c'è la BCE che compra come se non ci fosse un domani, Misiani.
Perché c'è la BCE che sta seguendo una politica monetaria espansiva esattamente come le altre banche centrali a livello internazionale. Guardi, la Fed sta rivedendo...
Sì, sì, però dico la convenienza che c'è adesso, no? Nell'orientarsi sui BTP piuttosto che sul MES, domani potrebbe non esserci più, questo dico semplicemente. Perché la BCE potrebbe smettere.
Naturalmente i mercati hanno la loro evoluzione, però nel momento in cui oggi decidiamo come approvvigionarci dal punto di vista finanziario, dobbiamo decidere oggi tra i tassi di interesse sugli strumenti, sui titoli di Stato e altri strumenti alternativi.
Quando prenderete una decisione sul MES, Vice Ministro?
Ma la prenderemo quando sarà necessario. Noi intanto abbiamo definito la manovra di bilancio 2021-2023, i macronumeri, le scelte fondamentali. Nei prossimi giorni entreremo nel dettaglio delle norme. È una manovra molto importante, molto espansiva, che nel 2021 vale 40 miliardi tra risorse europee e risorse nazionali. Siamo convinti che potrà aiutare molto un'economia che è in grande difficoltà nel 2020, ma che è in ripresa dal mese di giugno.
All'interno di questa manovra ci sono molti interventi di decontribuzione, innanzitutto l'estensione di quella per il mezzogiorno e poi questa decontribuzione per l'assunzione degli under 35, no?
La decontribuzione nel mezzogiorno era un impegno che avevamo assunto quando nel decreto agosto l'abbiamo introdotta per la parte terminale del 2020. Ci eravamo impegnati a renderla strutturale per i prossimi anni, almeno fino al 2029, e questo sarà previsto dalla legge di bilancio. Le imprese del mezzogiorno hanno un divario di produttività di oltre il 20% rispetto a quelle del centro-nord, c'è un gap infrastrutturale di servizi pubblici. Tagliare del 30% i contributi sociali, come abbiamo stabilito, serve a ridurre questo gap di competitività parallelamente al grande programma di investimenti che stiamo lanciando e che andrà a beneficio di tutta Italia, ma anche delle zone meno sviluppate del paese che hanno bisogno di infrastrutture, che hanno bisogno di infrastrutture sociali, che hanno bisogno di tanti investimenti pubblici che programmeremo con le risorse europee e anche con le risorse nazionali, perché vorrei ricordare che nella legge di bilancio che abbiamo varato c'è un piano pluriennale da 50 miliardi di euro per i prossimi anni di risorse nazionali che si aggiungono a quelle europee.
Poi va bene, lo abbiamo raccontato, ci sono i 4 miliardi che verranno messi per la
sanità. Mi faccia tornare sulla decontribuzione per gli altri. Guardi, io credo che uno dei punti qualificanti di questa legge di bilancio sia l'attenzione rivolta ai giovani di questo paese. C'è la decontribuzione totale, quindi l'azzeramento dei contributi per chi assumerà under 35, ma ci sono anche importanti risorse per la scuola, l'università, la ricerca. C'è il servizio civile che vede i fondi triplicati, quindi c'è un pacchetto di misure rivolte ai giovani italiani che rischiano di essere i grandi perdenti della crisi economica e sociale indotta dalla pandemia e che noi dobbiamo sostenere, e da questo punto di vista credo che la legge di bilancio contenga scelte molto importanti. L'assegno unico per le famiglie.
Sì, ecco, io vorrei venire a quello, dicevo, i 4 miliardi per la sanità, e poi c'è la questione dell'assegno unico, no? Che dovrebbe essere uno degli assi portanti della prossima riforma fiscale, tra le altre cose. Sul quale mettete per l'assegno unico in questa manovra che cifra, Misiani? Perché poi il regime dovrebbero essere 8 miliardi, se non vado errato, no?
8 miliardi per il complesso della riforma fiscale, di cui circa 6 per l'assegno unico, tenendo conto che gli 8 miliardi sono una base, perché a questi si aggiungeranno le risorse che recupereremo dalla lotta all'evasione fiscale, e saranno risorse importanti, visto il piano per la digitalizzazione dei pagamenti e altre misure che abbiamo in programma. Si aggiungeranno le risorse dell'intervento di razionalizzazione delle agevolazioni fiscali, quindi la cifra di 8 miliardi è una base di partenza destinata a crescere di molto man mano che verranno implementate una serie di misure. L'assegno unico è un punto chiave e credo che sia importante in chiave demografica, perché l'Italia è un paese in cui la natalità è crollata negli ultimi 10 anni, siamo a livelli bassissimi e un paese che non fa figli è un paese che non ha futuro, e noi dobbiamo tornare ad aiutare la responsabilità genitoriale anche attraverso le politiche fiscali, oltre che le politiche dei servizi pubblici. C'è un intervento sugli asili nido molto importante. Sì. Il tema del sostegno alle famiglie è ancora una volta una misura molto importante rivolta sì. ai giovani, che sono in passato stati i grandi dimenticati delle politiche di bilancio nel nostro paese.
Senta Mitiani, esattamente su questo tema, sul tema dell'assegno unico, si è paventato il rischio che l'eliminazione di tutta quella giungla di sgravi che c'è adesso e l'introduzione dell'assegno unico, che andrà a sostituire tutto questo, così lo chiariamo anche agli ascoltatori come funziona, ne abbiamo parlato molte volte, ma dovrebbe funzionare così, che va a sostituire tutto quanto, si è paventato il rischio che i redditi medi, soprattutto i redditi medi, ne vengano colpiti in maniera piuttosto pesante, perché l'assegno unico verrà modulato anche sulla base dell'ISEE, ovviamente, e quindi il rischio è che ci rimettano sostanzialmente.
No, questo non accadrà. Le risorse aggiuntive servono anche ad evitare che l'unificazione degli attuali strumenti vada a detrimento di una parte dei contribuenti. Noi vogliamo ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il combinato disposto dell'assegno unico e della riforma IRPEF produrrà un alleggerimento della pressione fiscale sul ceto medio, che oggi è oggettivamente penalizzato per quanto riguarda l'IRPEF da un salto di aliquota marginale molto rilevante nel terzo scaglione.
Quindi sarà alleggerito il fisco
complessivamente
per la classe
media. E costruiremo l'assegno unico con delle clausole di salvaguardia per una parte molto rilevante dei contribuenti. L'operazione comunque complessivamente andrà a beneficio, perché nel momento in cui mettiamo 6 miliardi che si aggiungono alle risorse esistenti, costruiamo uno strumento molto più rilevante di quelli attualmente previsti, che sono frammentati, che escludono lavoratori autonomi, incapienti, parecchie famiglie italiane che non ricevono gli assegni al nucleo familiare o non beneficiano delle detrazioni fiscali. Quindi costruiamo un'operazione universalistica, come da tempo è previsto in altri paesi europei, e che rafforzerà le politiche per la famiglia nel nostro paese.
L'ultima domanda, Mitiani, è sui prossimi provvedimenti. Speriamo che non siano necessari nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma a vedere come stanno andando le cose, c'è qualche possibilità oggettiva che siano necessarie nuove restrizioni. Se queste restrizioni dovessero scattare, mi sembra di aver capito che vi state orientando verso una sorta di meccanismo di compensazione quasi automatico, ossia dove colpisco un settore intervengo economicamente per sostenerlo. Ci conferma che è così? C'era un'ascoltatrice, un ascoltatore prima ci ha scritto per esempio del turismo congressuale e del settore congressuale in genere, che è stato letteralmente devastato dal Covid. Ci dà un'idea su questo fronte?
Noi nella legge di bilancio stanziamo 4 miliardi di euro per gli aiuti ai settori più colpiti, che si aggiungono a 5 miliardi di euro di cassa integrazione Covid, che andrà innanzitutto ai settori più colpiti. È evidente che la ripresa è fortemente disomogenea. La produzione industriale nel suo complesso ad agosto ha recuperato i livelli del 2019, ma molti settori, in particolare nei servizi ma anche nella manifattura, sono in forte difficoltà, e noi dobbiamo con operazioni selettive aiutare essenzialmente chi ha bisogno per la congiuntura generale e chi sarà interessato dalle misure restrittive approvate in questi giorni, sapendo che vogliamo proteggere la scuola, vogliamo proteggere i luoghi di lavoro, le attività essenziali di questo paese, e per fare questo però dobbiamo tutti essere responsabili da un punto di vista individuale e rispettare le regole che sono state via via approvate in queste settimane.
Grazie Antonio Mitiani, Vice Ministro dell'Economia, per essere stato con noi. Le auguro buona giornata e buon lavoro, e saluto Flavia Petrini, Presidente della Società Italiana di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, componente del Comitato Tecnico Scientifico. Petrini, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
La prima domanda è nel suo ruolo di componente del Comitato Tecnico Scientifico. Avreste preferito una stretta più forte rispetto a quello che si è visto ieri con il DPCM?
Beh, noi veniamo interpellati per le varie componenti che sono all'interno del comitato e a rappresentare la parte delle terapie intensive, dell'anestesia e rianimazione, siamo due membri e in realtà le componenti esprimono varie valutazioni, quindi chi vede più dal punto di vista epidemiologico, chi lo vede di più dal punto di vista farmacovigilanza, noi diamo il nostro contributo. Ognuno di noi poi ha le sue percezioni personali che dipendono anche da dove vive.
Ovviamente la sua qual è, professore?
Allora, io sono romagnola, lo dico spesso perché ovviamente sono molto legata alla mia terra di origine, ma vivo da 20 anni in Abruzzo. La mia percezione è che la mia terra di origine sia, diciamo, una regione più fortunata nel mio settore di quanto non lo siano i colleghi che lavorano come me nel centro-sud. Quindi la mia percezione è che il sistema sanitario è purtroppo ancora molto disomogeneo, ma le iniziative che sono state prese, e in particolare mi riferisco anche a quello che ha detto Conte, alla domanda specifica, l'ho sentito anch'io come tutti gli italiani ieri sera, la domanda specifica sulle terapie intensive, ha detto ne abbiamo ancora nei magazzini da distribuire, intendeva ventilatori. Io sottolineo spesso che un posto di terapia intensiva non è solo un ventilatore, se no li daremmo a casa ai pazienti, infermieri, medici, organizzazione dell'ospedale. La percezione è che il sociale tutto questo lo abbia percepito forte nella prima ondata, perché in effetti i numeri erano enormi. Adesso che i numeri, diciamo, non si vedono, anche se ieri ci sono stati 45
ricoveri in terapia intensiva, sì.
E quindi in confronto ai numeri della primavera sono veramente minimi. Noi stiamo allargando la rete.
Mi scusi Petrini, però i numeri che vede, la crescita che vede, è preoccupante o no?
Beh, per noi sì, perché stiamo allargando la rete assistenziale, ma questo a fronte di enormi sacrifici per non spegnere altre attività. Avete sentito tutti che in Campania hanno dovuto chiedere ricoveri elettivi in una delle aziende sanitarie. Ricoveri elettivi vuol dire pazienti che si devono operare di neoplasie, pazienti che hanno patologie dolorose che non riescono più a vivere con una qualità di vita adeguata, pazienti che hanno paura a venire in ospedale e che non vengono, le liste d'attesa si stanno allungando, ma purtroppo la coperta, come diciamo noi, non è elastica all'infinito, quindi mano a mano che i posti letti vengono aggiunti, noi dobbiamo riorganizzare le truppe, lo stiamo facendo, c'è ancora margine e assolutamente c'è margine, ci fa molto piacere che vengano fatte delle iniezioni, sia sulle attrezzature che sull'organizzazione che sulle forze umane, quindi che vengano assunti infermieri per la terapia intensiva indispensabili, anestesisti e rianimatori, ma purtroppo non tutto si crea dall'oggi al domani.
Ma è vero che le terapie intensive sono state raddoppiate dal momento acuto della crisi?
Quando fummo colpiti in febbraio, noi ci posizionammo come disciplina assolutamente a favore di un aumento dei posti letto verso il raddoppio, perché questo avrebbe creato una situazione in Italia all'altezza dei paesi più fortunati europei. Citiamo sempre la Germania, ma quella rete di terapie intensive è così ampia perché accoglie pazienti anche che non devono essere intubati, quindi cerca di assistere anche i pazienti che si stanno aggravando. Noi ci vorremmo attestare con le forze umane che abbiamo in una sana via di mezzo. Non è facile trovare la calibrazione della misura. Ci sono anche delle difficoltà logistiche. I nostri ospedali sono vetusti in molti casi, quindi si adatta alla logistica che hai.
Ma mi scusi Petrini, però quello che dico, lo stato dell'arte, sono state raddoppiate queste terapie intensive oppure
ancora?
No?
Non ancora. Cioè, il programma è di finanziamento per il raddoppio, se non addirittura in qualche caso di più, perché ce n'erano veramente pochi in alcune regioni. Ma è ovvio che diciamo, i tempi di operatività per arrivare alla messa in opera del letto funzionante, pronto ad accogliere, ripeto, i miracoli non si fanno. Quindi ci stiamo lavorando tutti molto intensamente e ovviamente il Comitato Tecnico Scientifico monitora questa situazione in progressiva evoluzione. Più preoccupati dell'enorme numero dei pazienti che arrivano negli ospedali non in terapia intensiva, che stanno veramente ingorgando i pronto soccorsi e i reparti medici, diciamo così. Perché questo è sintomo di un freno che non ha tenuto, e il freno è quello sociale, perché oggi la pandemia è diffusa in tutte le regioni.
Ascolti, lei ha detto che iniziate a vedere i cinquantenni nelle terapie intensive.
In questa frase che ho detto ieri, in realtà è stata estrapolata da un discorso più ampio. Ho semplicemente detto che non muoiono solo i pazienti con, non vengono ricoverati solo i pazienti con molte malattie e anziani, che ovviamente hanno una probabilità di non farcela maggiore e quindi devono stare più attenti. Quelli che sono stati meno attenti, a mio giudizio, vedendo anche della mia Romagna, che dove ho passato la mia estate a casa, è che si è allentata un po' la tensione emotiva tra i giovani, ma non voglio colpevolizzare solo i giovani, anche tra quelli della mia età, insomma la fascia attiva, lavoratori che si sono concessi vacanze. Forse se avessimo prestato un po' più di attenzione, abbiamo un po' sperperato un tesoretto che avevamo accumulato.
Mi sembra di aver capito quello che ci ha detto all'inizio, e chiudiamo così, Pedrini, che nel comitato tecnico scientifico ci sia stato un dibattito molto acceso su se stringere le se proporre di stringere le maglie ancora di più o meno.
Sì, perché è ovvio che ognuno, appunto, ripeto, ha una sua coscienza, e noi sappiamo bene quanto è sofferente l'Italia, che produce, e quanto queste misure sono di messa in atto di un piano che prevede di monitorare come funziona prima di chiudere, se sarà necessario, e tutti speriamo di no, come ha detto Conte ieri sera. Io spero di fare le vacanze di Natale a casa, ma è chiaro che saresti portato a essere più prudente. Io ovviamente, vedendo, ho fatto l'esempio, vedendo ieri nella mia città una maratona, avrei preferito non venisse fatta, ecco.
La ringrazio, grazie per essere stata con noi, Flavia Pettrini, componente del Comitato Tecnico Scientifico, presidente della Società Italiana di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. Dobbiamo veramente chiudere, non ho nemmeno tempo per i ringraziamenti. A domani alle 6:30, ciao.